Radio Magazine.
Hier ist die deutsche Welle.
La Radio Online, die Radio Svizzera Internazionale.
This is Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Consulta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Nella trasmissione di oggi avremo il nostro ospite il professor Angelo Gallicci, presidente del Corecom Lazio, al quale chiederemo cosa si aspetta dal nuovo governo in materia di leggi sulla radio-televisione o di nuovo assetto dei Corecom. Poi ci sposteremo a Gorizia per parlare insieme a Giorgio Ippolito, responsabile della locale Ari Re, Associazione Radio Amatori Italiani Radiocomunicazioni d'Emergenza, di quello che prevede l'attività dell'Ari in caso di protezione civile. Non mancherà un piccolo spazio dedicato alle news, prima però vi rammento che il nostro sito web è www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net e buon ascolto a tutti! Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con il professor Angelo Gallicci, presidente del Corecom Lazio, che è dall'altro capo del telefono da Roma. Pronto, si sente?
Sì, la sento benissimo. Buonasera ai nostri ascoltatori. Salve.
Ecco, professor Gallicci, in questo ultimo periodo c'è stato un po' di chiacchiericcio, no? A proposito, naturalmente, del cambio del governo, c'è stato un esordio a proposito della legge Gasparri, i giornali hanno titolato la legge Gasparri è morta. Qual è il suo commento a proposito?
Ma, guardi, potrei dire, ma non voglio chiamare evidentemente così, che siccome noi dobbiamo applicare le leggi, diciamo, dobbiamo semplicemente prenderle e cercare di farle rispettare, però non è questa evidentemente la risposta. Io posso dire questo, che sicuramente alcuni punti della legge Gasparri, come io dissi già al suo tempo, quindi come dire in epoca non sospetta, erano migliorabili se non addirittura da rivedere. Mi riferisco per esempio al SIC, il quale era effettivamente di una difficile valutazione e la stessa autorità per le garanzie nelle comunicazioni avanzò delle riserve. Quindi sicuramente la parte della legge Gasparri riferita al SIC va o rivista o comunque rimodellata abbastanza pesantemente. Altri aspetti invece li ritengo attuali, per esempio l'enfasi che è stata data al digitale e quindi il fatto che promuovesse, almeno nelle intenzioni, una innovazione tecnologica, che poi questa innovazione non potesse, infatti non è andata, andare con i ritmi che erano lì previsti, voglio dire il passaggio allo switch off ha dovuto essere spostato di parecchio tempo, questo era probabilmente già allora nell'aria. Quindi chiaramente dovrà essere rivisto il termine dello switch off, ma questo ormai è nei fatti, anche perché spesso l'innovazione tecnologica non può essere diciamo dettata da una legge o addirittura vietata, insomma, eventualmente. È una questione di mercato, che il mercato quando è maturo adotta una soluzione diversa da un'altra.
Ecco, ci sono state delle regioni come la regione Sardegna, no? Che hanno preferito abbandonare a un certo punto la sperimentazione per il digitale terrestre a favore di un maggiore utilizzo dell'innovazione tecnologica, ad esempio in campo sanitario, per migliorare le strutture delle ASL, no?
Sì, ma non era solamente, io credo, uno spostare fondi da una branca all'altra, era soprattutto un fatto che il mercato non poteva recepire una innovazione così profonda in tempi diciamo pure contingentati. Molta gente si è dotata dei decoder, i quali hanno avuto un grande exploit negli ultimi mesi, continuano ad averlo, però da qui a dire che tutta l'Italia può essere digitale entro una certa data e se ne corre, come ripeto, è il mercato.
Ecco, comunque il digitale terrestre prevedeva un impiego per quanto riguarda diciamo il campo sanitario comunque, no?
si prevedeva un impiego soprattutto per quanto riguarda i servizi, diciamo, della pubblica amministrazione, quali per esempio la possibilità di avere certificati, la possibilità di prenotare visite e la stessa possibilità di magari mandare o vedere delle immagini relative. Ma questo non è solo la televisione che permette questo, ormai ci sono altri mezzi che stanno confluendo, cioè mi riferisco sicuramente a internet, ma anche ai videotelefonini, che quindi ormai andiamo verso un oggetto quasi unico, il quale integra tutte queste tecnologie che io ho detto, e quindi magari sarà il videotelefonino che ci permetterà di inviare o di ricevere la radiografia, forse prima ancora che non la televisione. Quindi è una questione, diciamo, anche di mercato soprattutto.
Ecco, professor Gallippi, possiamo fare invece qualche previsione circa la linea del nuovo governo a proposito dei Corecom, se verranno assegnati nuovi poteri, maggiori mezzi?
Dalle tendenze che io sto vedendo, vedo che si va effettivamente verso questa direzione. Le faccio un esempio: lei sa che i Corecom quasi tutti hanno la delega dall'autorità per quanto riguarda la risoluzione delle controversie in ambito telefonico. A questa delega è stata aggiunta una cosa veramente nuova, cioè il potere di ingiungere al gestore di riattivare quei servizi telefonici che fossero stati distaccati per ragioni immotivate, cioè il distacco della linea telefonica può essere adottato solamente in caso di insolvenza ripetuta o di fraudolenza, in altri casi è un distacco abusivo. Allora il cittadino che si vede tagliato il telefono per una ragione appunto non valida, prima doveva ricorrere all'autorità con tutte le naturalmente difficoltà anche di tipo logistico che questo comportava. Adesso invece questa funzione è svolta dai Corecom, quindi non è piccola cosa, ed è comunque un segnale che si va verso quello che molti chiamano l'autorità regionale per le comunicazioni. Cioè, se il decentramento deve avere un seguito o deve iniziare, sicuramente non può prescindere da un decentramento delle comunicazioni, sempre in un quadro evidentemente unitario che detti le linee fondamentali a livello nazionale e che poi però debbano essere applicate concretamente nelle singole realtà regionali.
Professor Gallippi, presidente del Corecom Lazio, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, a risentirci.
Grazie a lei e saluti anche ai nostri ascoltatori. Buonasera.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Debutta in Italia il primo DVD usa e getta, una volta aperta la linguetta il disco dura 48 ore. Il disco ha l'aspetto di un normale DVD, in realtà contiene delle sostanze chimiche che a contatto con l'aria avviano un processo di deterioramento della superficie contenente i dati destinato a concludersi entro 48 ore. Scaduto il termine, il DVD ecocompatibile risulterà illeggibile da qualsiasi tipo di lettore. Si tratta di un tentativo che va in una direzione simile alla recente decisione delle maggiori compagnie cinematografiche americane di consentire il download dei propri film agli spettatori americani attraverso la rete internet di peer-to-peer. Infatti da Hollywood arriva la notizia che la Warner lancia i film legali via peer-to-peer, già 200 i titoli che saranno accessibili attraverso questo nuovo sistema. Dunque peer-to-peer e programmi per condivisione di file non saranno più nemici numero uno di Hollywood, destinati a diventare anzi i migliori alleati di case produttrici e tutori del copyright. Il gigante di Hollywood ha infatti annunciato che a cominciare dalla prossima estate la sua divisione Home Entertainment inizierà a distribuire i propri contenuti utilizzando la piattaforma di BitTorrent, uno dei più popolari servizi di condivisione in rete utilizzato dagli utenti per scambiare file di ogni genere. Warner Bros. Cercherà in pratica di convertire alla legalità i vecchi e irriducibili pirati, semplicemente mettendo a loro disposizione sul canale di BitTorrent film e show televisivi scaricabili a pagamento, principalmente in modalità video on demand. Il prezzo per ciascun film disponibile al download sarà di circa $10, mentre per godersi una puntata della propria serie televisiva preferita gli utenti dovranno spendere un solo euro. I nuovi film saranno introdotti nel canale BitTorrent in contemporanea con l'arrivo nei negozi del DVD corrispondente. Il servizio per il momento sarà attivo solo in America. In arrivo invece una nuova strategia europea per proteggere reti e utenti con le armi del partenariato e di nuove tecnologie antipirateria. Messaggi indesiderati, virus informatici e attacchi degli hacker alla rete non sono solo un problema di sicurezza, ma anche un problema economico, un problema contro il quale l'esecutivo dell'Unione Europea, con il placet della Corte Europea di Giustizia, sta affilando le armi. Ed arriva infatti una nuova strategia europea, per la prima volta fondata su misure concrete per proteggere reti e utenti. Fino ad oggi Bruxelles ha avuto le mani legate. La strategia comunitaria contro il cibercrimine comincerà dunque dalla sensibilizzazione del pubblico, in cooperazione con gli Stati membri, i rappresentanti delle telecomunicazioni, le associazioni dei consumatori e l'Agenzia dell'Unione Europea per la sicurezza delle reti, nota come ENISA. Si procederà con l'analisi sistematica degli incidenti più ricorrenti in rete, e ciò servirà a individuare le migliori soluzioni adottabili. Nel pubblico si punta alla sensibilizzazione e all'importanza della sicurezza, mentre il privato sarà messo al banco di prova per quello che riguarda le terapie. L'azione comunitaria si giocherà non tanto sul piano legislativo quanto su quello tecnologico, ne escluso la messa a punto di un sistema di allerta comunitaria per segnalare le minacce informatiche. Una startup di Los Angeles mette a punto una tecnologia che sostituisce il mouse con qualcosa di molto più umano, ovvero semplicemente le mani. Ricordate Tom Cruise in Mission Impossible? Il protagonista aveva accesso ai contenuti multimediali proiettati su uno schermo trasparente, interagendo semplicemente con il computer attraverso il movimento delle mani rilevati dal sistema grazie all'utilizzo di particolari guanti. John Underkoffler, coautore della piattaforma tecnologica G-Speak, in grado di sostituire le mani al mouse, fu proprio il consulente che propose la particolare interfaccia agli autori di quel film, e alla fine si è entusiasmato davvero tanto da volerla realizzare sul serio. I movimenti compiuti mediante l'uso di particolari guanti neri con marcatori riflettenti verranno rilevati da una videocamera e poi interpretate da un computer. Sarà dunque possibile la manipolazione delle immagini proiettate su uno schermo, quello che avviene normalmente col mouse. Invenzione nata per scopi militari, è già dunque una realtà commerciale. La realtà supera sempre l'immaginazione, anche se c'è da chiedersi come reagiranno gli utenti in Sud Italia, ovvero i meridionali, che come si sa sono quelli che gesticolano di più nei film di Totò. E in occasione dei mondiali di calcio in Germania, Fujitsu e Siemens lanciano Vivi i Mondiali, un'iniziativa realizzata in collaborazione con Intel. Per iscriversi l'utente dovrà inserire i propri dati e vestire i panni di uno dei calciatori convocato per i mondiali. Ogni giocatore avrà la possibilità di scegliere la nazionale che preferisce, e dopo aver conquistato la palla dovrà dimostrare la propria abilità in una gara di palleggi che potrà ripetere per tutta la durata del match. I punteggi verranno registrati e inseriti all'interno di una classifica che consentirà di individuare i campioni del concorso virtuale. 10 vincitori si aggiudicheranno l'esclusivo sintonizzatore televisivo USB, dispositivo che permette di vedere i programmi televisivi direttamente sul monitor del proprio computer o sul notebook. I giocatori che totalizzeranno il maggior numero di punteggi si aggiudicheranno la televisione LCD Mirica da 27 pollici e il personal computer multimediale Scaleo H con tecnologia Intel.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, oggi parliamo di protezione civile, ovvero della sezione dell'Associazione Radioamatori Italiani dedicati a questo scopo, ovvero della ARIRE, Associazione Radioamatori Italiani Radiocomunicazioni Emergenza, e partiamo da Gorizia, dove abbiamo in linea Giorgio Ippolito, responsabile regionale dell'ARIRE. Pronto, mi senti?
Sì, pronto.
Ecco, innanzitutto vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è l'ARIRE, no? Questa sezione dedicata alle radioemergenze.
Sì, d'accordo. Intanto buonasera a tutti quanti, siamo Giorgio Poli, sono vice delegato regionale dell'ARI, dell'Associazione Radio Amatori Italiani, del gruppo Radio Comunicazioni d'Emergenza. Ecco, niente, la nostra attività consiste in questo, è uno scopo dell'ARI, no? È anche quello di servire in caso di emergenza o di esercitazione, quando veniamo attivati dalle autorità preposte, che cioè sono la prefettura, la sala operativa nostra regionale qui della protezione civile di Palmanova, veniamo attivati a dare supporto alle autorità per le radiocomunicazioni d'emergenza, perché in questi casi, nelle grosse calamità, le radio, tutta la telefonia fissa, la telefonia mobile, internet, cioè in pratica non funzionano, l'energia elettrica non funziona. Allora noi con le nostre attrezzature, con le nostre radio, i nostri generatori, siamo in grado di mantenere tutta la linea radio d'emergenza. Ecco.
Giorgio Ippolito da Gorizia, non è un caso che parliamo con Gorizia questa sera, anche perché c'è stato di recente il trentennale, no? Per ricordare il tremendo sisma del 1976, fine anni 70, no? Che colpì il Friuli Venezia Giulia, no?
Esattamente il 6 maggio del 1976, ma non è proprio Gorizia, noi siamo una struttura regionale, no? Che fa capo alla sala operativa regionale di Palmanova e dopo vengono attivate le quattro prefetture regionali, cioè Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone.
Ecco, mi sembra che ultimamente si sta parlando moltissimo, no? Della rivede, soprattutto anche di recente, grazie a un accordo con il Ministero dell'Interno per la realizzazione di una valigetta per le radiocomunicazioni di emergenza molto avanzata, no? Dal punto di vista tecnologico, ne vogliamo parlare?
Sì, questo grazie al nostro delegato coordinatore nazionale, che è la Barbera Alberto, anzi Barbera Alberto, e sta costituendo a livello nazionale la colonna mobile nazionale che in caso di emergenza si sposta in qualsiasi regione d'Italia e anche naturalmente anche in paesi esteri europei o quant'altro. Ecco. E chiaramente con i suoi colleghi hanno assemblato questa valigetta personalizzata per poterla trasportare naturalmente in tutta Italia. Questa è una valigetta di supporto per l'emergenza, in cui è impermeabile, ermetica, in cui è installata una radio ritrasmittente VHF con tutti gli accessori necessari, un piccolo alimentatore, una batteria, un'antenna e delle altre attrezzature, con anche sì, un dipolo è una nota degli 40 e degli 80 e l'antenna è una verticale per le VHF e le UHF.
Ecco, diciamo che le vostre iniziative ultimamente stanno riscuotendo molto successo e molto interesse anche da parte dei mezzi di stampa. Di quali appoggi istituzionali disponete e di quali mezzi?
Guardi, noi siamo strutturati su base regionale. Anche le altre regioni danno supporto anche logistico ai gruppi ARIRE. Qui nella nostra regione Friuli Venezia Giulia naturalmente abbiamo appena concluso un protocollo d'intesa con la regione Friuli Venezia Giulia, dove che in caso di emergenza abbiamo tutti i supporti, qualsiasi tipo di supporto necessario a svolgere la nostra opera di soccorso. E noi siamo già forniti naturalmente di valigette, ogni equipaggio circa a una valigetta simile a quella che avete visto dal nostro coordinatore nazionale, con tutte le altre attrezzature, pali, antenne, cavi, generatori di corrente, portatili naturalmente. E dopo la nostra regione ci mette a disposizione dei fuoristrada, anche l'elicottero se necessario.
Ecco, di quanti uomini può contare, no? Per quanto riguarda un eventuale rischio di calamità naturale?
Allora, qui, nella nostra regione, io parlo per il Friuli Venezia Giulia, siamo 150 volontari iscritti all'ARI radiocomunicazione d'emergenza, disposti in due gruppi, suddivisi in due gruppi, un gruppo di primo intervento che può partire nel giro da 1 a 6 ore e un gruppo di secondo intervento che parte e può essere attivo dalle 12 alle 24 ore. Quindi in Friuli siamo circa 150 volontari. Comunque, ripeto, dicevo che in caso d'emergenza anche qualsiasi altro radioamatore può essere precettato dal prefetto per svolgere attività di radiocomunicazione d'emergenza.
Precettato in senso di chiamata alle armi, insomma.
Esatto, esatto. Perché quando noi diamo l'esame, perché noi diamo un esame per conseguire la patente di radioamatore, dobbiamo studiare la normativa vigente in Italia e la normativa vigente chiaramente parla che in caso di calamità qualsiasi radioamatore può essere precettato dal prefetto.
Ecco, questo naturalmente ci fa piacere sapere, insomma, che ci siano delle normative che prevedono, diciamo, un impiego molto serio di chi svolge questo nobile hobby, no? Quello del radioamatore. E cosa auspica per un miglioramento, per un perfezionamento di questa struttura, signor Ippolito?
Ma per migliorare questa struttura, diciamo che è un coordinamento a livello nazionale tra Dipartimento della Protezione Civile e le varie protezioni civili delle regioni sia più vicino e si chiarisca un pochino questa normativa, ecco, tutto qua. Per resto noi siamo sempre pronti.
Ecco, chi volesse collaborare con voi che cosa può fare? Chi è che ci segue in questo momento, gli ascoltatori, no?
Ma naturalmente iscriversi ai corsi per il conseguimento della patente del radioamatore, che ogni sezione dell'ARI d'Italia viene istituito circa una volta all'anno, conseguire naturalmente la patente, prendere il nominativo che lo passa il Ministero delle Comunicazioni e ricevere l'autorizzazione, richiedere l'autorizzazione generale, dopodiché c'è l'iscrizione alle varie sezioni dell'ARI d'Italia e dopo si può fare richiesta di essere iscritto nei ruolini del volontariato dell'ARI Radio Comunicazioni dell'Agenda.
Ecco, naturalmente si può contattare anche il sito web dell'ARI www.ari.it, dall'altro lato del telefono da Gorizia, Giorgio Ippolito, responsabile a livello locale dell'ARI RE, ARI Associazione Radio Amatori Italiani Radio Comunicazioni d'Emergenza. Grazie di essere stato con noi questa sera e a risentirci.
Buonasera a tutti quanti.
Amici, siamo al termine, il nostro sito web è www.radiomagazine.net, la nostra email info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.